Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Con Roberto questa sera stiamo parlando di cartoline QSL. Ecco, hai detto Roberto, hai ricevuto conferma da 190 paesi diretti, no? Più o meno quanti emittenti?
Il numero esatto non lo so, dovrei andarlo a controllare, ma più o meno sono 190.
Ecco, 190 paesi differenti, diverse lettere. Ecco, possiamo descrivere qualcuno di queste QSL, cartoline grandi, piccole, strane, particolari? C'è qualcuno che degna di nota, Roberto?
Ma le QSL ne esistono di tutti i tipi, diciamo, la classica è la cartolina col formato della cartolina postale, poi specialmente gli statunitensi ne fanno anche di più piccole, mi ricordo certe QSL enorme dei formati A4, tipo quella di Sultra Dio, emittente che operava nel Principato di Andorra, ora non più, quindi un'altra QSL che un neopeta non potrà più avere, purtroppo per lui, e poi alcune sono delle lettere che venivano scritte negli anni 70-80, quando c'era ancora le buste di posta aerea, quindi su finissima carta velina da conservare come una reliquia, perché sennò si rischia la rottura. Adesso siamo arrivati al PDF attaccato come allegato a un'email per stamparsi con la propria stampante, diciamo che si comincia a perdere. Però esistono delle QSL con foto degli studi ancora degli anni 40-50 che sono qualcosa di veramente magnifico. E infatti c'è anche un mercato su eBay, ci sono dei collezionisti che vanno a comprare anche queste QSL, non come comprova di un loro ascolto, ma come proprio pezzo da collezione, pezzo da antiquariato.
Ormai come si usa come nella numismatica o la filatelia, no? È un hobby questo che va spesso a braccetto con francobolli e monete, no?
Beh sì, è un modo anche questo di ricordare dei periodi passati, anzi molte volte aggiungere francobolli del proprio paese era anche un modo per cercare di sollecitare l'emittente a rispondere, cercare di incuriosirsi e di rendere più amici. È una cosa che si può ancora fare adesso, magari con qualche adesivo di qualche raggio.
Ecco, cartoline di conferma QSL spedite un po' da tutte le emittenti sia locali che internazionali, e spesso insieme a queste cartoline c'era ben altro materiale molto più pittoresco, ricorderò sicuramente senz'altro i mitici gagliardetti spediti dalle emittenti locali brasiliane, no Roberto, possiamo nominare qualcuno?
Il periodo d'oro degli anni 60-70 delle bandierine, le avevano le emittenti internazionali ma le avevano anche moltissime emittenti latinoamericane, quindi quando si andava ad ascoltare qualche stazione locale sulle bande tropicali era facile, se confermava, se arrivava la QSL trovasse anche un bandierino, e anche qui ci sono delle raccolte veramente favolose. In Germania esiste addirittura un radio museum della bandierina a casa di un collezionista appassionato che si può visitare con appuntamento, e veramente ci sono delle cose in giro che sono magnifiche da vedersi.
Ecco, quindi diciamo che comunque un rapporto epistolare con un emittente sia internazionale sia locale dà la possibilità poi di conoscerne anche gli aspetti culturali, insomma non solo i gagliardetti e QSL, spesso arrivavano anche riviste, giornali da questi paesi, materiale turistico soprattutto anche, no Roberto?
Sì, era proprio un modo per far conoscere attraverso la radio i propri paesi, entrare in contatto con altre persone, e poi se lo raggiungeva, diciamo, il massimo, quando durante qualche viaggio magari si riusciva ad andare a visitare qualche emittente, specialmente quelle che trasmettevano in lingua italiana, e lì si veniva veramente accolti a braccia aperte, ed era molto bello, mi ricordo, dare finalmente un polso a delle voci che per anni si erano sentite, e questo lo si può ancora fare, esistono ancora ad esempio emittenti in lingua italiana che sono felicissimi di ricevere i propri ascoltatori, tipo l'ultimo che ho visitato un paio d'anni fa, la sezione italiana della Voce della Russia a Mosca, è veramente un'accoglienza straordinaria quella che ti fanno se si ha l'occasione di visitarle.
Ecco, hai nominato, hai fatto un po' parlato della statistica delle tue conferme ricevute, però penso probabilmente per un fatto di gelosia professionale, Roberto, non hai nominato i Dixers italiani che hanno ricevuto più conferme, no? Che io non ne sappia sono Dario Monferini e Giuseppe Gella.
Sì, esatto, non volevo fare nomi pubblicità. No, sicuramente credo che entrambi hanno dei paesi che io non ho, perché hanno iniziato prima di me a fare l'ascolto, anche perché hanno qualche anno più di me, anche perché e quindi hanno avuto la possibilità di fare paesi che io non ho potuto fare, mettenti che io non ho potuto fare, raccogliere bandierine che io non ho potuto raccogliere.
Ma 190 paesi differenti è tanto, anche per in competizione con degli appassionati di ascolto stranieri, Roberto.
Beh, diciamo che sono tanti qui in Italia, anche se poi c'è da dire che negli ultimi 20 anni, se da un lato alcuni paesi sono scomparsi, tipo la Repubblica Democratica Tedesca, ma dall'altro ne sono nati, tipo la Bosnia, tipo l'Ucraina, tipo la Bielorussia, quindi è stato un dare e avere. Esistono qui in Italia, siamo su questi livelli qui, 190, 195, 200 paesi al massimo, credo, parlando di Monferino e Zella, ma si arriva in Scandinavia persone che hanno anche 215, 220 paesi confermati, in quanto quei paesi lì è anche possibile ricevere stazioni del Pacifico sulle onde medie, cosa da noi assolutamente possibile fare, quindi loro riescono ad avere più stati confermati di quanto possiamo fare noi in Italia.
Ecco, io se non ho errato, per farsi le ossa si cominciava sempre a mandare rapporti di ricezione a tutte le emittenti, soprattutto principalmente europee, che trasmettevano in italiano, ma adesso, a parte che si è ridotto il numero di trasmissioni in lingua italiana, penso che poi non rispondono nemmeno più, no?
Sì, alcune, ad esempio, bisogna anche considerare la situazione economica, ricevere una conferma con QSL dell'Argentina per il servizio italiano non è molto semplice, anche perché solamente per motivi economici e per motivi di tempo che la redazione ha da dedicare a questo aspetto del nostro hobby e del loro lavoro. Altre, a parte la già citata Radio Mosca, ma anche altre emittenti come Radio Romania Internazionale o, andando un po' più lontano, Radio Cina Internazionale, queste sono ancora delle ottime verificatrici, mandano ancora delle QSL molto belle e ogni anno le rinnovano, ne stampano di nuovo, quindi non solo si può parlare di collezione per avere QSL di emittenti diverse, ma si può magari avere anche una collezione di 30-40 diverse QSL della stessa stazione, specialmente di queste qui che operano in lingua italiana e che meno male se riescono ad ascoltare senza problemi qui da noi.
Ecco Roberto, prima di chiudere, almeno 3 QSL da cui non ti staccheresti mai.
Direi la mia prima in assoluto, servizio italiano della Deutsche Funk degli anni 75. Poi la prima non in lingua italiana, Radio Andorra, che operava su 701 kHz, sempre negli anni 70, e poi direi Onda del Wallage, dal Perù, quello che considero il mio ascolto più difficile e più bello che sia mai riuscito a fare da Sud America.
Bene Roberto, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, avrei avuto la possibilità di mostrarle anche queste QSL a chi ci segue in questo momento, magari in futuro avremo la possibilità di fare una scansione e di metterli sul nostro sito web. Grazie per essere stato con noi Roberto, a risentirci.
Grazie a te e buone conferme a tutti.